Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. E nel podcast di oggi parleremo di Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light, ovvero il primo Fire Emblem.
Un titolo bello bello lungo che sentirete anche nella versione giapponese, che così siamo proprio completi.
Fire Emblem Ankokuryu to Hikari no Ken,
che fa partire un franchise a cui siamo tantissimo legati. Racconteremo un po' la storia di questo primo titolo, ma prima ringraziamo i tantissimi che ci stanno aiutando su Ko-fi con le loro donazioni, le birre che ci aiutano un po' a far crescere questo progetto. Quindi ringraziamo i nostri mecenati Rick, Coach, Tevio, Ark, Vanak, Craven, Herschmidt, Growl e Sukoi47. Grazie a tutti quanti, siete sempre dei più, stiamo allungando la lista, siamo super contenti e felici di ospitarvi, insomma, con queste grandi donazioni. Insomma, se andate su ko-fi.com/edvideogiochi trovate il link nella descrizione di ogni episodio, potete vedere insomma quali sono i nostri progetti futuri, anche per poter espandere questa enciclopedia sempre più grande.
E inoltre, andando su enciclopediadeivideogiochi.it ci saranno tutti i link per seguirci regolarmente su tutte le piattaforme social, per rimanere sempre aggiornati sui nuovi episodi, sui nuovi indizi e anche su degli spezzoni degli episodi per invogliarvi proprio a partecipare. Inoltre, soprattutto su Instagram, ogni giorno escono immagini, reel relativi alle puntate, soprattutto con la nuova rubrica che abbiamo introdotto quest'anno, quella di Rapid Fire, dove in 30 secondi o un minuto vi esponiamo uno dei tanti giochi veramente dell'universo dei videogame che tanto amiamo. E potete collaborare a questo non solo suggerendoci che giochi trattare, ma anche dandoci una vostra recensione che noi poi pubblicheremo, e per farlo potete anche seguirci nel gruppo Telegram t.me/enciclopediadivideogiochi, dove potete suggerirci i vari giochi, partecipare alle varie rubriche e parlare anche più in generale di videogiochi e di tutto quello che riguarda l'ambiente nerd.
In generale enciclopediadivideogiochi.it è il nostro raccoglitore di tutte quanti i possibili click che potete fare per farvi coinvolgere, ecco, da questo progetto che sta diventando sempre più grande, oggi con un altro capitolo molto importante.
Prima di iniziare la nostra quest di Fire Emblem, ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora. Thank you.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Naxabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light, un gioco del 1990 sviluppato da Intelligent System e pubblicato da Nintendo, inizialmente per Famicom. Poi ci sono state varie, e come vedremo, vari remake, varie trasposizioni, lanciando un franchise ancora oggi molto amato e con una versione per i 30 anni del primo titolo che è uscita anche momentaneamente su Switch. Ed è uno strategico a turni chiamato molte volte anche il primo gioco di ruolo strategico a turni della storia.
In un certo senso lo è. La serie di Fire Emblem, con capitoli che sono un po' staccati uno dall'altro, a volte sono remake, a volte sono dei veri e propri seguiti, conta 16 capitoli diversi, con al momento della registrazione Three Houses, che è l'ultimo uscito nel 2019 su Switch. È un franchise che è rimasto su Nintendo e il connubio Intelligent System c'è sempre stato, insomma, con Nintendo già da quelli che sono i primissimi sviluppi di questa compagnia, perché già all'inizio Intelligent System comincia a lavorare dietro le quinte a quelli che sono titoli per il primo NES, il primo Famicom. Hanno lavorato a golf, a soccer, quei titoli che avevano una parola sola ed erano delle simulazioni sportive, un po' anche dietro Duck Hunt, in parte, almeno questo è scritto sul loro sito, perché è ancora difficile definire chi ha lavorato effettivamente su alcuni dei titoli d'esordio. Ma poi Intelligent System si mette a sviluppare quello che è il primo titolo completamente loro, che è Famicom Wars, che noi conosciamo come Advance Wars, per i seguiti appunto che sono usciti a livello internazionale. Ma il franchise nasce appunto su console Famicom con un titolo inizialmente lì, e poi esce anche Super Famicom Wars su Super Nintendo, su Super Famicom. Appunto, sono sempre titoli che rimangono in Giappone e che hanno solo delle traduzioni amatoriali. Fire Emblem è il primo tentativo di prendere questi elementi e fonderli con qualcosa di più fantasy, ma soprattutto con il gioco di ruolo, gli RPG.
Una cosa molto curiosa proprio dal punto di partenza dello sviluppo di questo gioco è che uno dei creatori, Shuzo Kaga, in realtà era partito con l'idea di fare un gioco non che sfondasse dal punto di vista commerciale, ma che facesse un gioco che fa parte della serie Dojin, ovvero di un gruppo ristretto di persone, una specie di gioco di nicchia. Lui era già partito inizialmente per fare questo tipo di gioco per soddisfazione personale, se vogliamo dirlo. Però dall'altra parte, vedendo chi ha aiutato a produrre questo gioco, vediamo Gunpei Yokoi, che è un pezzo grosso di Nintendo, e il suo nome è legato alla creazione del Game Boy stesso, e anche una serie famosissima, altrettanto famosa come Metroid. Questo dualismo dell'idea di partenza, ma con un team di tutto rispetto dietro alla creazione di questo gioco, in un certo senso era predestinato che diventasse in ogni caso famoso, perché univa la passione a effettivamente la competenza tecnica.
Dal punto di vista tecnico è anche un bel esercizio di stile, perché è uno dei primi giochi che monta il chip chiamato MMC4, che viene sviluppato per Fire Emblem, Fire Emblem Gaiden e per lo stesso Famicom Wars, dove non era stato raggiunto il potenziale massimo, e con questo Fire Emblem cercano di implementare dentro tutto quello che possono, un sistema tattico strategico con 25 missioni, che sono abbastanza. Il gioco è difficile ma molto longevo anche tra una missione e l'altra. La cosa però che ha fatto impensierire un po' Kaga e i suoi è il fatto che non riuscivano a mettere tutto quanto. Alcune di quelle scene che volevano mettere per raccontare la storia all'interno del gioco non sono riusciti a farcela. Queste informazioni vengono fuori dal manuale che è uscito proprio per i 30 anni della serie, in cui vedi dei concept backstage, delle scene che dovevano avvenire molto importanti, che vengono semplicemente ridotte a testo all'inizio di ogni missione. Questa difficoltà tecnica la rivedremo poi raccontando bene il gioco nel dettaglio.
Anche solo il testo che viene inserito inizialmente nella versione giapponese di questo gioco è stata una grossa difficoltà, e che in diverse interviste gli stessi sviluppatori hanno raccontato di aver lavorato fianco a fianco con il team tecnico di Nintendo per aggirare un po' le magagne, inventando proprio questo chip che sfruttava al massimo le possibilità del Famicom e quindi del NES. E dunque un altro esempio a rimarcare l'importanza che anche Nintendo stessa stessa dava a questo progetto. Credeva e ha creduto nella visione di Kaga, che si discostava molto dai tattici, perché tutto nasce da un pensiero che aveva, una mix tra gli strategici a turni e i giochi di ruolo. Ragionando sulle parti che piacevano di meno, che erano meno enfatizzate di entrambi, voleva fare un mix in modo che risultasse appetibile da entrambi i generi. Infatti il suo pensiero era che nei giochi di ruolo, essendo concentrata l'attenzione su solo un protagonista e quindi il resto del party, il resto dei personaggi veniva lasciato in secondo piano, altrettanto negli strategici, in assenza di protagonista, si usava spesso mandare al macello le truppe. Lui voleva fare in modo di caratterizzare e rendere importanti tutti gli elementi del party, dell'esercito, che fanno parte di questo gioco, in modo che non ci fosse un vero e proprio protagonista. Come vedremo, c'è effettivamente il nome del protagonista, Mart, però per lui i protagonisti sono tutti. Voleva che ci si affezionasse a tutte le pedine in gioco, in modo da avere un'esperienza più completa, dal non annoiarsi, dal dire ah vabbè ho perso questa unità, vabbè chi se ne frega. Un concetto molto interessante e unico al tempo, perché con questo ha creato una tipologia di gioco nuovo.
Con il famoso permadeath, quindi l'unità che ti muore a parte il protagonista te la perdi per tutto il resto della partita e hai pochissime opportunità proprio nel finale di recuperarle, ma veramente molto molto difficile farlo. Il permadeath diventa un elemento fondamentale di questa serie, che lo distingue molto da quello che era Famicom Wars, appunto, con le truppe che erano delle pedine vere e proprie. C'è sempre questo parallelismo con quelli che sono gli scacchi, ed è appunto la differenza che può esserci tra dama e scacchi, dove la dama sono più o meno tutti uguali e non hanno la stessa importanza, mentre perdere un pezzo agli scacchi diventa molto più importante, perché può cambiare le sorti della partita. Su questa cosa che ha detto Yuga del fatto che non c'è un vero e proprio protagonista, faccio un piccolo a parte. Parleremo anche di un altro gioco che non merita una puntata dedicata, semplicemente perché lo vedo come una donna di questo ed è molto sconosciuto, che è BS Fire Emblem, un titolo che si chiama Broadcast Satellite Fire Emblem, e già qua i cultori, insomma, del sistema capiranno di cosa parlo, che è un titolo uscito nel 97, quindi stiamo parlando come se fosse Fire Emblem 5, e a volte era considerato appunto come un entry vera e propria del franchise, però è un gioco uscito solamente su Satellaview, che era un add-on, un pezzo di hardware da installare sul Super Famicom per poter ricevere internet e quindi scaricare il gioco. Il gioco è composto da 4 missioni, ma è un po' un esperimento molto particolare, perché ci sono delle cutscene a inizio e alla fine di ogni missione con voice acting, quindi è un misto tra vedere un anime, però è un fotoromanzo, quindi solo con le immagini ferme, e fare la missione che è a tempo. Questa cosa viene sottolineata il fatto che il protagonista non è unico, perché il protagonista del gioco non c'è in questo gioco, ma nelle 4 missioni che sono uscite appunto in 4 settimane diverse, e non è più disponibile a meno che non andate a emulare il gioco, tra l'altro tradotto in inglese anch'esso, in modo che ti puoi recuperare tutto quanto, è una sorta di prequel in cui andiamo a interpretare i vari personaggi che nel corso della storia di Mart andremo poi a reincontrare, quindi capiamo come sono finiti in quella location dove andiamo poi a incontrarli successivamente, entreranno a far parte del nostro gruppo. Piloteremo Nina, che è una principessa tra l'altro che non possiamo utilizzare all'interno del gioco base, Ardyn, che è un personaggio a cavallo che poi diventerà molto importante nella seconda parte del gioco, cioè Fire Emblem 3 sto parlando, non il gioco originale, e così via, insomma tante piccole aggiunte che arricchiscono quello che è il parco storia del gioco, in cui seguiamo sì le vicende del protagonista Mart, ma in realtà la storia è del continente, di quello che sta succedendo a livello politico generale, un modo di raccontare la storia che sarà poi onnipresente in tutti i Fire Emblem, proprio un modo di raccontare storie.
Un altro media che si aggiunge alla popolarità e un po' l'esportazione di questo titolo, che ricordiamo per gran parte della sua carriera non è stato esportato all'estero, è stato prodotto prettamente giapponese, e infatti poi anche grazie al cameo di due personaggi della saga come Mart e Roy all'interno di Super Smash Brothers, la gente anche al di fuori dal Giappone ha cominciato a chiedersi chi fossero questi personaggi e che gioco stessero interpretando. Un altro strumento appunto per farlo conoscere al di fuori del Giappone sono stati solamente 2 episodi di una serie di OAV, ovvero cartoni animati giapponesi, uscite nel 96, che inscenano le prime 3-4 missioni. Era prevista una serie più lunga, però a discapito delle basse visualizzazioni soprattutto in Giappone alla fine non è stato più continuato, quindi ci sono questi 2 episodi che sono stati tradotti anche in italiano dalla Dynamic e sono reperibili anche online tranquillamente, ed è una cosa, un'aggiunta molto interessante soprattutto per il punto di vista della storia, perché come detto questo gioco ha un sacco di contenuto, un sacco di materiale, e non c'era un vero e proprio manuale fino ai tempi recenti, perché era rimasto solamente in giapponese. Questo OAV tradotto serviva da introduzione e capire missione dopo missione un po' cosa sarebbe successo, l'introduzione della storia del nostro Mart, davvero interessante. Peccato effettivamente questi soli 2 episodi, però li ho trovati particolarmente ispirati, anche fedeli alla storia del gioco, non ci sono filler, vanno proprio al punto come una specie di manuale visivo.
Un altro media ancora è il fatto che esiste anche un manga della serie di 12 volumi che racconta tutto il gioco in realtà in questo caso, e quindi c'è un approfondimento di storia molto carino, però ci sono anche delle differenze, diciamo, nel manga rispetto alla storia che viene raccontata nel gioco, ed insomma è un altro modo per raccontare la storia. Interessante che Yuga cita il manuale. Qua si può fare un po' un parallelo tra quello che è il manuale originale in giapponese che ho trovato tradotto, di 64 pagine, immaginatevi la quantità di materiale che c'è in 64 pagine, contro quello che è uscito sul sito Nintendo, che potete tranquillamente scaricare, non il gioco perché non è più disponibile, a meno che non andate a emularlo, poi vi spiegheremo anche come. Però effettivamente il manuale ha solo 16 pagine, quindi spiega quelli che sono i comandi di gioco. Nel manuale originale è contenuta anche tutta una parte di backstory, la spiegazione dei personaggi principali, la spiegazione anche di quelli che sono gli oggetti, perché ci sono tutta una serie di statistiche che fanno parte di questo gioco, perché si parla di, appunto, di un gioco tattico in cui i numeri sono importanti, che sono lì palesi, in modo che uno, se vuole, può farsi i conti per fare la missione migliore possibile, prepararsela al meglio. Il gioco gioca molto con la preparazione dei numeri e il giocare a sentimento, chiamiamolo così, che è una delle caratteristiche che rendono l'attività molto imprevedibile. Quando perdi le unità è per un tuo errore che avresti potuto calcolare, ma al tempo stesso magari un rischio che hai voluto correre e che non è andata bene. Ci sono anche tutte le percentuali, insomma, di tiri per colpire eccetera eccetera, che mi hanno molto ricordato quella che è la sensazione di Dungeons and Dragons, che uno può giocarlo studiandosi il personaggio, facendo il personaggio migliore del mondo, oppure uno che gioca a libera interpretazione fregandosene molto dei numeri.
La componente del calcolo dei danni e della velocità che abbiamo l'ho trovata interessante dal punto di vista di quando è uscito nel 1990, quando è stato creato, essendo appunto il primo capitolo, il fatto che non ci sia casualità al di fuori della percentuale di successo nel colpire un nemico. Il danno e la velocità possiamo calcolarceli noi, e questo permette una tatticità vera e propria. Non ci sarà il fatto di possiamo fare da 6 a 10 danni, faccio l'esempio, e quindi avremo un range di valori. Qui sappiamo benissimo che in base alla nostra arma, la nostra caratteristica e la difesa del nemico, esattamente cosa ci serve per sconfiggerlo e fargli determinati danni. È una cosa che si è un po' persa, perché appunto è il fatto di aver un po' usato dappertutto, e negli stessi anche giochi di ruolo, il fattore del dado, quanti danni li facciamo, lascia poco spazio alla casualità. Ma ripeto, per, come diceva anche Ace, la differenza tra dama e gioco di scacchi, anche in questo caso è ancora più legato alla strategia di un vero giocatore da tavolo.
Le caratteristiche di ogni personaggio le possiamo vedere dalla prima missione, e sono la forza, che determina praticamente quanti danni facciamo, la skill, che sostanzialmente ci dà la percentuale che abbiamo di colpire, quanto bravi siamo a usare le armi, il livello delle armi, cioè quanto siamo bravi a usare armi con difficoltà d'uso, quindi armi più pesanti ad esempio, e sarà una caratteristica abbastanza facile da livellare questa. Poi abbiamo la velocità, che determina se possiamo attaccare due volte o meno, la fortuna, che sostanzialmente è una delle pochissime cose che ci aiuta contro la magia, la difesa, e quindi quanti danni possiamo subire prima di far scendere i nostri HP, la nostra salute, il movimento, cioè quante tessere possiamo muoverci, e il fattore resistenza. Il fattore resistenza è a zero tutti quanti, con probabilità di crescere a zero, ed è un fattore che determina la difesa magica, che possiamo alzare semplicemente con una magia particolare, quindi è di base zero, quindi sembra non servire a niente, ma c'è una magia che permette di alzarlo per resistere a quel determinato tipo di colpi. In più ovviamente c'è l'esperienza, che in questo titolo gioca un ruolo molto fondamentale e anche un approccio abbastanza diverso dal solito.
Esattamente, l'esperienza in questo caso non viene data solamente allo sconfiggere, al battere i nemici, ma anche solo nell'attaccare e sopravvivere ai colpi in alcune classi, quindi un approccio molto particolare e anche in un certo senso verosimile, anche se molto buffo in alcuni frangenti. Quindi basterà fare un attacco a un nemico e anche se questo sopravviverà faremo comunque una percentuale di punti, e guardando anche nelle statistiche delle stesse unità nemiche ci sarà sì il valore di esperienza, che non sarà l'esperienza ovviamente del nemico, ma sarà l'esperienza che ci verrà garantita una volta sconfitta quell'unità. E quindi man mano che proseguiremo nell'avventura i nostri personaggi, le nostre unità faranno sempre più esperienza fino ad arrivare ai 100 punti che permetteranno di passare il livello. Questa quota è sempre fissa, quindi ogni 100 punti di esperienza il personaggio farà un livello. E qui, in controcorrente a quello che dicevo prima dal punto di vista del danno e della velocità, che sono matematicamente fissi, in questo caso è casuale, non tanto il livello, perché appunto sono 100 punti, ma i valori che verranno elevati per ogni personaggio potranno essere non solo multipli tra quelli disponibili, ma anche un numero variabile. Potranno essere aumentate anche solo una o due caratteristiche rispetto magari a 5-6 che può capitare nelle casualità più fortunate. Un aspetto che rende interessante dal punto di vista della giocabilità della partita in corso, perché ci obbliga poi a effettuare delle variazioni, dei cambiamenti nella nostra strategia in base a come verranno su i vari personaggi e varie classi, anche se in base alle classi specifiche vengono comunque predilette alcune caratteristiche. Dall'altra parte invece anche dal punto di vista della longevità, ogni partita è diversa perché i personaggi, venendo su a caso, ci lasciano spazio a continui cambiamenti e vari approcci alle varie missioni.
Sì, questa caratteristica nei Fire Emblem rimarrà, quella dei growth rates, cioè ogni personaggio ha la sua percentuale puntuale per poter far crescere queste statistiche, e diventerà molto particolare perché rende ogni run diversa, soprattutto nei giochi futuri della serie, perché qua le dinamiche sono ancora abbastanza rudimentali. Rischi di avere un'unità che non si frega nessuno niente, ma magari becchi la run in cui quell'unità livella facilmente in poco tempo e diventa la tua preferita per poco. Ed è una questione proprio di affezione con il singolo personaggio, che abbiamo già visto, ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato di XCOM, se vi ricordate, che è un altro strategico a turni dove ti affezioni alle unità, è una via di mezzo, diciamo, tra i due generi di cui vi abbiamo parlato prima. E qua Fire Emblem lo fa molto bene con alcuni personaggi più votati alla difesa, altri alla velocità, altri che sono fortissimi sin da subito e non crescono mai perché sono già forti e forse non vale neanche la pena livellarli. Il tutto con questo 100 punti esperienza per i vari livelli, fino ad un massimo di 20, quindi ci sono tutta una serie di cap da raggiungere, di massimi da raggiungere. Particolarità è che, come ha introdotto Yuga già adesso, ci sono diverse tipologie di unità. Alcune di esse possono arrivare fino al livello 20 e si fermano là, altre unità dal livello 10 al livello 20 possono promuovere, quindi cambiare la propria classe per diventarne una di livello più elevato, per fare altri 20 livelli, quindi per un totale, se uno vuole sfruttare appieno tutto quanto, di 40 livelli per queste unità. In questo gioco non vale la pena, diciamo, fermarsi ad avere le unità a livello 20 prima di livellarle, ma è una cosa abbastanza a progressione, quindi non c'è grinding da fare, anche perché appunto non ci sono battaglie casuali, le battaglie sono quelle 25 e quello è la quantità totale di esperienza che puoi trovare, anche se ci sono degli spawn dopo un tot di turni, in realtà danno veramente poca esperienza. Però appunto il fatto di considerare l'unità forte come da usare di meno rispetto a unità più deboli, che però livellano meglio, è una delle grandi bilance da mettere in questo gioco, cioè rischio di più a usare unità più deboli perché così imparano meglio e diventano più forti nel corso del tempo. Già solo dal roster iniziale si vedono alcune di queste unità, e poi pensate che è un roster molto ampio, stiamo parlando di 40 personaggi diversi che troviamo all'interno della vicenda, e quindi possiamo veramente scegliere chi vogliamo. Alcuni sono più portati, alcuni sono meno portati, ma magari vi piacciono di più perché hanno una faccia più carina.
Quindi, come potete sentire, ci sono molti dualismi sul classico gioco di ruolo da tavolo come Dungeons and Dragons. Il fatto di avere questa promozione un po' come sono le classi di prestigio, che ad esempio un guerriero può specializzarsi e quindi cambiare classe ripartendo dal primo livello, e non solo, aggiungendo sempre la casualità, anche se non l'ho trovato particolarmente fuorviante dal punto di vista strategico, è la possibilità di fare danno critico. Abbiamo la caratteristica fortuna che aumenta questa percentuale, però noi sappiamo che di base faremo tot danno e quello svia poco le nostre intenzioni. Quello che citava Ace, la bilancia, l'equilibrio di questo gioco. Pensiamo però che questo gioco, essendo il primo, non fa uso di una delle meccaniche che lo ha reso famoso, cosiddetto triangolo delle armi, stile carta, forbice, sasso, dove le varie tipologie di classi sono più forti rispetto ad altre, ma più deboli rispetto ad altre ancora, che aumenta sì la difficoltà, se vogliamo dire, nella strategia, e che però aggiungono un grado di sfida e soddisfazione. Il fatto che ci siano riusciti in questo primo capitolo senza usare questa meccanica, e quindi non c'è grossa differenza su chi attacca chi, al di là di alcune informazioni che si trovano sia nelle caratteristiche del personaggio, ma anche dalle informazioni e gli indizi che si trovano all'interno delle varie missioni, il fatto di aver bilanciato così bene e contando così tanti personaggi che ha a disposizione è davvero un grandissimo sforzo e un punto di forza di Fire Emblem.
Infatti le tre armi appunto che diventeranno fondamentali per capire questo triangolo, che sono le spade, le lance e le asce, in questo titolo vengono suddivise perché le spade sono le più deboli ma le più precise, e quindi solitamente sono quelle da scegliere in questo titolo, mentre le lance sono le più forti ma anche le più pesanti, quindi le più lente, e le asce sono ancora una via di mezzo, abbastanza forti ma sono meno precise. Quindi in ordine, diciamo, come le ho dette, secondo me le spade sono migliori perché appunto danno il valore certo, soprattutto se fai un po' di matematica e di aritmetica semplice, insomma, per capire i danni che fai. Questa dinamica poi farà saltare fuori il triangolo delle armi a partire da Fire Emblem 4, che lo introdurrà per dare più varietà e quindi dare spazio anche alle altre tipologie di armi, anche restringendo alcune classi all'utilizzo solamente di queste due armi diverse, quindi le asce, come appunto sono in questo gioco. Ad esempio ci sono altre classi che possono usare solo le lance, qui per fortuna no, perché sarebbe stato abbastanza difficile utilizzarle, però insomma è un altro passo verso la varietà ancora di più. Stessa cosa ci sarà ad esempio col triangolo della magia, che in questo caso c'è un'unica unità che può usare magia d'attacco, cioè i maghi, che poi possono diventare dei bishop, quindi dei vescovi, mentre le magie di difesa sono i curati, quindi un'unica unità che si chiama curato nella traduzione ufficiale, chiamiamolo così, che appunto hanno un sistema di livellamento molto particolare. Faccio una parte su questa cosa che ci sta, perché per livellare, come ha detto Yuga, bisogna far danno agli avversari, faremo dell'esperienza in base a quanti danni facciamo e poi otteniamo l'esperienza totale se sconfiggiamo un determinato nemico, ma i curati non possono attaccare gli altri, quindi come fanno esperienza? Prendendosi a shot. schiacciate in faccia, fondamentalmente. Ogni volta che resistono ad un attacco fanno l'esperienza come se avessero sconfitto l'unità avversaria. Questo è il modo per far livellare le nostre unità di cura, che sarà molto difficile da far livellare, infatti sono anch'esse abbastanza in disparte. Poi sarà aggiunta appunto l'esperienza in base a quante volte utilizzano la propria asta, che sarà un altro modo insomma per evolvere queste meccaniche che qui sono ancora abbastanza rudimentali.
In questo caso calza a pennello il detto: ciò che non mi uccide mi rende più forte, in questo caso letteralmente. Un altro elemento di gioco che ci permette di salvare questi personaggi che non possono attaccare per resistere ai danni avversari è il set di oggetti che ogni personaggio, ogni unità ha a disposizione. Sono 4 slot unici per tutti, che possono essere riempiti con equipaggiamento, solitamente armi, ma anche ad esempio unguenti che fanno riprendere punti ferita e curare. Una cosa molto utile, anche se il rovescio della medaglia per molte critiche, diciamo, per questo sistema, è il fatto di doverle condividere, ma non c'è un inventario comune, al di là di un oggetto di gioco, la teda di gioco che fa da magazzino. I personaggi devono letteralmente andare fianco a fianco e darsi l'oggetto, passarsi l'oggetto in questione. Facendo questo però non si può fare altro, non si può attaccare, ci si può solo muovere, e l'azione di gioco è consegnare l'arma all'alleato. È un po' una perdita di tempo che però dà quella sensazione di micromanagement delle risorse, che lo fa anche un po' uscire dallo strategico a turni, lo fa diventare anche un piccolo gestionale, perché solo alcuni personaggi, magari quelli più veloci, potranno ottenere determinati oggetti andando a visitare, poi vedremo magari nel dettaglio, alcuni edifici all'interno delle mappe, e quindi faranno un po' da fatturini per andare a rifornire le varie truppe. È una cosa abbastanza simpatica e particolare per questo tipo di gioco, ma sempre facendo il parallelismo con i giochi di ruolo e anche proprio un certo realismo sul campo di battaglia. Non è che tutti quanti si portano la sacca dove ci sono tutti gli oggetti di tutti, ma ovviamente bisogna portarli, quindi questo piccolo occhiolino al realismo è appropriato, anche se dal punto di vista di gameplay lo rallenta notevolmente.
Insomma, come potete vedere, è un gioco che, se lo volete rigiocare, veramente dovete mettervi d'impegno, perché ci sono tantissime pecche dal punto di vista tecnico e dovete mettervela via, ecco. Ad esempio, uno dei miglioramenti della qualità della vita che ci sarà nei capitoli successivi è capire quanto ci possiamo muovere selezionando un'unità, mentre qui non c'è neanche quello. Dobbiamo o ricordarci di quanto è il movimento di ciascuna unità, oppure provare a muoversi in una determinata posizione fino a una casella. Quindi vedete che sono tutte quante, è il primo esperimento questo, è un gioco che ha 30 anni e già urla a gran voce tanti miglioramenti che ci saranno in futuro. Non c'erano patch, e quindi questo è il gioco. Se lo volete recuperare, prima di passare alla parte spoiler dove racconteremo la storia, vi possiamo dire che era disponibile, se ce l'avete su Switch, è stato disponibile purtroppo solo per 3 mesi, la versione appunto Switch con la traduzione ufficiale in inglese. Se invece volete la versione patchata in inglese, ci sono diverse traduzioni disponibili, basta cercarle insomma su Google. E poi c'è una traduzione italiana che possiamo annunciare, perché proprio oggi verrà pubblicata ufficialmente la traduzione italiana a cura mia e di Polinim, che è quello che ha fatto l'ultima traduzione in inglese. Abbiamo collaborato insomma per portare questo gioco in versione italiana, sarà disponibile su romhacking.it, metterò il link nella descrizione in modo che ve lo potete godere. Così è una spiegazione insomma di come si installa tutto quanto, quindi veramente sarà molto molto facile. Il gioco è tradotto al meglio delle nostre potenzialità, perché ci sono poi delle discordanze insomma di traduzione su alcuni nomi, infatti vi preannuncio che nella parte spoiler probabilmente useremo nomi di diverse traduzioni per cercare di farvi capire le cose, però insomma è una bella storia.
E potersi rigiocare a questo primo capitolo dopo oltre 30 anni tradotto in italiano, davvero non avete più scuse per non giocarci.
Lo sapevi che sul nostro sito enciclopediadevideogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te.
La nostra storia si svolge nel continente di Acaneia, un continente che è entrato in guerra perché l'imperatore dragone Medeus si è alleato con l'oscuro Garnef, un cultore della magia demoniaca, per conquistare l'intero continente e governare col pugno di ferro. Il regno del nostro protagonista Marte si chiama Altea, e a causa di un tradimento di un inizialmente alleato che stava contenendo l'invasione dell'imperatore dragone, purtroppo la regione di Altea cade, il nostro protagonista scappa, lasciando purtroppo il re a difendere da solo la nazione, si rifugia assieme al suo tutore, che sarà uno dei personaggi del gioco, sull'isola di Talis, che è un po' fuori dal continente, è un'isola tranquilla dove momentaneamente si andranno a nascondere, mentre il resto del continente purtroppo chi più chi meno verrà soggiogato da questo imperatore. Dopo questa introduzione passano 2 anni, vediamo il nostro Mart in quest'isola che stanno aspettando il momento propizio per rientrare in scena, sono nascosti, nessuno sa che sono lì, però le cose cambiano di lì a poco perché effettivamente se no la storia non partirebbe. Quest'isola viene invasa dai pirati sotto gli ordini dell'impero di Dura e quindi noi dobbiamo uscire dalle ombre per salvare quelli che ci hanno dato ospitalità in questi 2 anni. Ce la faremo con questa prima missione, però ahimè questo rivelerà la nostra posizione e quindi dovremo per forza darci da fare, partire all'avventura per riconquistare l'intero continente.
Questa introduzione bellissima che ha fatto Yuga è però solo raccontata nei manuali di gioco, perché il gioco si apre direttamente con la prima battaglia, quindi siamo già sull'isola di Talis con la battaglia contro i pirati di Galder, che sono questi pirati che poi andremo a sconfiggere quando andiamo nell'entroterra e andiamo appunto alla città di Galder per poterli debellare. È appunto raccontata con pochissime cutscene a inizio e a fine missione, con del testo e basta. Capiremo molto poco giocando e basta al gioco. È un gioco che ha bisogno del manuale, un gioco che ha bisogno magari dell'OAV se lo volete vedere, del manga, per fare un po' di lore, e questo giustifica il fatto che Fire Emblem 3 è già un remake di questo gioco qua. C'è tanto che volevano metterci dentro e che provano a fare e ci riescono in Fire Emblem 3, che sarà un remake e anche un seguito, perché è composto da 2 libri. Book 1 è il remake di questo titolo, Book 2 è la prosecuzione della storia. Tra l'altro, già che ci sono e sto parlando del remake, ci sarà un remake successivo, Fire Emblem 11, che sarà il remake di questo, e Fire Emblem 12, che è il remake del 3. Quindi già 4 giochi diversi che raccontano più o meno la stessa storia, per cercare di andare ad ampliare molto questa storia, che poi diventerà un po' una base e un insieme di archetipi diversi che verranno utilizzati anche nelle storie delle altre saghe che vengono ambientate in altri continenti. Proprio perché, già come ha detto Yuga, si parla di un esercito che si viene a formare, un esercito di liberazione. Tra i cavalieri iniziali c'è Jagan, che è un personaggio che i cultori della serie di Fire Emblem conoscono come un archetipo. Il Jagan è un cavaliere forte, un cavaliere paladino solitamente, che ha queste caratteristiche di essere molto più forte di tutti quanti gli altri, ma livella poco. E vediamo insomma degli archetipi che si vengono a formare, ad esempio alcuni dei compagni appunto dei cavalieri di Altea, o Arizia come viene chiamato in un'altra traduzione, sono il cavaliere rosso e il cavaliere verde, che in questo gioco si chiamano Caino e Abele, 2 cavalieri coppia che poi ritroveremo in tanti altri giochi, con elementi che fanno parte anche della loro personalità, che vanno a ritornare nelle varie storie. È come se fosse un'unica storia che viene raccontata, con però tante parti di leggenda che cambiano nel corso del tempo, ecco.
Già il citare questi personaggi mi ha fatto ricordare una cosa molto interessante, che è un po' un colpo di genio il caratterizzare i personaggi anche solo da pochi valori che hanno, e ovviamente la faccina, l'icona che li raffigura. I 2 cavalieri di Caino e Abele sono uguali, sono la stessa classe, però il fatto che abbiano delle discordanze su alcuni valori che hanno, uno è più forte e l'altro è meno forte ma ha più probabilità di colpire, e anche la loro piccola iconcina in qualche modo li caratterizza di più, li rende unici nonostante siano la stessa classe e bene o male anche lo stesso sprite. Un altro esempio molto calzante di questo, hai parlato di Jagan, dall'altra parte c'è il personaggio di Gordon, che è l'unico arciere che abbiamo all'inizio, che è un ragazzino, è un bambino che all'inizio ha valori estremamente bassi, però tende anche a livellare magari più velocemente e ad avere valori più alti. E questa storia di questo ragazzo che inizialmente vuole darsi da fare, però è inesperto, e arriverà pian piano a essere un cecchino, potrà liberare nella classe cecchino e essere uno tra i più forti sniper del gioco. L'unicità di avere queste piccole cose senza essere raccontate tramite scene, ma solamente con l'utilizzo sapiente delle abilità, l'ho trovato estremamente interessante.
La prima destinazione dopo aver sconfitto i pirati di Galder è andare nel territorio di Orlean, cercare di liberare questo primo paese che è stato soggiogato, perché ci sono degli alleati, cercare degli alleati e formare un esercito per sconfiggere l'impero Duruano, di cui appunto Medeus, che è un drago, un manachete, è il capo. Per arrivare a Orlean però passiamo in diverse situazioni, perché passeremo delle montagne dove faremo degli alleati, troveremo un ladro che è un'altra classe, una maga che fa delle cure, di cui probabilmente è innamorata, un'altra dinamica che ritornerà anche in altri giochi. Troveremo anche Navarra, ad esempio, che è un mercenario, quindi molto bravo a usare la spada e molto bravo anche nei colpi critici, un po' sopra la media diciamo così, che sarà molto interessante, che sarà un prototipo di quella che poi diventerà la classe, che in questo gioco non c'è, del mirmidone, cioè l'abile nella spada, un po' una specie di samurai se vogliamo fare un parallelismo con la cultura orientale. E andando avanti a descrivere un po' di classi, anche Mart stesso è una classe tutta sua, il Lord, che è l'unico che è in grado di usare un determinato tipo di spade, tra cui appunto lo spadino, la fioretto che usa all'inizio del gioco, e poi successivamente il falchion, che è una delle grandi spade, un po' l'Excalibur del gioco, che è presente in tutti i titoli e continuerà ad essere sempre presente. Vedete elementi che ritornano anche quando analizzeremo gli altri giochi, vi diremo insomma dove saltano fuori.
La meccanica del reclutamento dei personaggi inizialmente nemici o comunque neutri nelle varie missioni è molto particolare. Il gioco ti dà già una mano, perché selezionando le varie unità nemiche avranno come nome la loro classe. In alcuni casi invece saranno i nomi propri, e quindi sappiamo che quei personaggi sono particolari per la storia. Alcuni saranno sì generali nemici, ma alcuni, soprattutto nelle prime missioni, ci aiuteranno a capire che personaggio evitare di sconfiggere per primo. Molti non nascondono neanche la loro intenzione di unirsi al nostro esercito, perché ci verranno proprio incontro e partirà un mini dialogo testuale dove effettivamente si propongono come nuove reclute. Altri invece ci daranno dei piccoli indizi su che personaggio del nostro team portare nelle sue vicinanze per interagire con questo potenziale nuovo alleato. E anche qui una piccola gestione delle unità, che molto spesso magari l'unità desiderata sarà dall'altra parte della mappa e dovremo temporeggiare, in certo senso, in modo da non uccidere questa unità, questo potenziale amico, perché ricordiamo che in questo gioco c'è il permadeath, quindi una volta eliminata l'avremo persa per sempre.
Solitamente sarà Shida a reclutare le unità avversarie, e qua viene fuori un po' il suo animo gentile, il suo voler sempre aiutare gli altri, che vedremo molto spesso. Appunto, principessa che ci ha salvato, ci ha accolto all'inizio del gioco se interpretiamo Marth, e che poi sarà molto importante. Lei è una cavaliere Pegaso, quindi vola ed è molto suscettibile agli arcieri. È una delle poche dinamiche che viene inserita all'interno di questo gioco, quindi praticamente riceve sempre dei critici dagli arcieri, però è anche molto mobile, quindi vedete come ogni unità abbia le sue caratteristiche positive e negative. Tutte queste caratteristiche, appunto, abbiamo parlato di Orlean, verremo accolti anche da Ardyn, che è un altro dei fantini molto forti nel gioco. Arriveremo fino dentro Orlean, dove c'è la principessa di Acaneia, o Arcanea viene chiamata a volte, che è il paese, è un regno che dà il nome all'intero continente. È un po' difficile da capire subito questa cosa, ma sostanzialmente il regno di Acaneia è un po' il cuore di tutto quanto il mondo, tutto il continente, quindi lei è come se fosse l'autorità suprema del mondo, e lei sarà quella che ci consegnerà il Fire Emblem. Facendo un po' di backstory a questo punto, e finalmente arriva dopo 6 missioni di gioco, il Fire Emblem, che dà il titolo del gioco, l'emblema di fuoco, in questo titolo specifico è proprio uno scudo che viene dato a Marth. A livello di gameplay gli permetterà poi di aprire delle ceste, quindi di farlo diventare un po' un ladro anche, che è una delle caratteristiche principali sue, ma fondamentalmente Marth diventa ancora più importante. Ma a livello simbolico è il simbolo di scudo del mondo, quindi ci racconta quello che è successo nel passato, quello che abbiamo già sentito nell'introduzione, cioè tanti anni prima c'è stata una guerra, quindi il cattivo drago, il drago oscuro che dà il titolo al gioco, Medeus, ha attaccato il mondo, è stato sconfitto da un grande cavaliere che si chiamava Henry, o Henri, dipende solo se avete visto l'anime o meno, e questo Henri è quello che poi ha fondato il regno di Altea, da cui viene lo stesso Marth è un suo discendente, quindi la storia si ripete perché lui diventa il protettore del regno. È una bella caratterizzazione anche di come sono fatti questi regni. Noi vi stiamo vomitando addosso delle parole come se fossimo Pdor, figlio di Khmer, però cerchiamo sempre di mettere delle caratteristiche. Abbiamo parlato appunto di Talis, che è un'isola e quindi una cultura legata alla pesca, immaginatevi cose del genere. Acaneia, che è appunto il luogo politico maggiore di rappresentanza, e dall'altra parte Altea, rappresentata appunto dal nostro protagonista, che è un po' lo scudo del territorio. E così vedremo che anche gli altri territori sono molto ben caratterizzati. Orlean, che abbiamo visto adesso, è famosa per i cavalieri perché ha delle praterie molto estese. È tutto giustificato e l'ho trovato molto molto interessante.
Se pensiamo soprattutto alle caratteristiche tecniche, perché stiamo parlando del 1990 per un gioco per Famicom, per il primo Nintendo, non c'è una grafica molto sviluppata, e quindi con pochi pixel e pochi sprite ricreare e dare personalità ad ogni mappa, ad ogni zona, ad ogni regione è stato davvero un compito non facile, che però ha pagato molto. Una personalizzazione in più che viene data ai vari territori sono proprio gli edifici. L'avevo citato brevemente prima per il sistema di approvvigionamento delle armi, degli oggetti, e oltre a queste case ci sono anche veri e propri villaggi che saranno accessibili solamente da Marth. Nella premissione viene espressamente detto che solo Marth viene accettato dai villaggi, gli altri vengono un po' schifati. Una volta interagito con questi villaggi avremo informazioni nuove, alleati nuovi in base ai vari capitoli, e anche fondi per poter comprare equipaggiamenti. È come se visitassimo, liberassimo questi villaggi e la gente per riconoscenza ci foraggia, quindi alimenta la nostra campagna. E infine ci sono le roccaforti, che molto spesso sono l'obiettivo del capitolo, ovvero battere nemici e andare a conquistare la roccaforte del nemico in modo da liberare l'intera zona, l'intera mappa per poter proseguire.
Sì, è molto interessante la dinamica anche dei villaggi, perché i ladri avversari possono interagire con questi villaggi e distruggerli, quindi fare in modo che Mart non possa ottenere quelle risorse in più che ottiene interagendoci. E quindi ogni partita bisogna pianificare bene le mosse, valutare bene le distanze, perché a volte è molto molto difficile. Ci sono anche degli elementi che sembrano rompere il gioco, come ad esempio una magia che permette di teletrasportare un'unità dall'altra parte del mondo, della mappa, che però insomma ha pochi utilizzi, è un po' difficile da usare, insomma è una cosa da usare nel momento giusto per sfruttarla appieno. La nostra storia ci porterà poi verso un altro territorio, quindi nel cuore di quella che è Akaneia, per poterla liberare, visto che abbiamo la principessa di Akaneia, che è Nina, con noi. Nel tragitto incontreremo anche diverse, tra i vari generali delle unità nemiche troveremo anche Minerva è un personaggio molto particolare, perché è una cavalca viverne, un'altra unità molto interessante, fortissima e molto difficile da usare secondo me, soprattutto da fronteggiare, perché è appunto un'unità volante. Minerva è un alleato dei cattivi, ma lo fa, e scopriremo successivamente, per una ragione specifica, cioè sua sorella Maria è tenuta in ostaggio, e quindi noi, da bravi liberatori, faremo diverse missioni prima di arrivare fino alla prigione, insomma, di questa Maria nella missione 10. Al momento in cui la libereremo, Minerva cambierà schieramento e si alleerà con noi. Minerva è del paese di Macedonia, uno dei tanti paesi cattivi in questa guerra, che sono alleati con le forze del male. Lei non è la governatrice, diciamo, del posto, ma è la principessa. Suo fratello sarà il capo, e quindi una parte della missione successiva sarà andare contro la stessa Macedonia. Ma prima che abbiamo liberato, visto che abbiamo liberato Akaneia, cominceremo a dirigersi al prossimo paese, perché ci stiamo lentamente muovendo sulla mappa verso ovest, e quindi la prossima zona è Gra, una grande sfida per lo stesso Mart.
Non sarà solamente una battaglia molto tecnica dal punto di vista di gameplay, ma per il nostro protagonista soprattutto, e per i primi che fanno parte della nostra spedizione, perché Gra non è altro che la regione che inizialmente nel primo attacco ha tradito Arizia, e quindi ha fatto cadere, sono gli artefici della nostra fuga e della caduta del nostro regno. Quindi una battaglia molto sentita che ci porterà al limite, ma sconfiggendo infine Gra avremo accesso alle loro armi di artiglieria, che sono il loro punto forte, e finalmente dopo una lunga battaglia estenuante riusciremo a liberare e riottenere il controllo della nostra amata città natale. Una grande soddisfazione, e a questo punto si potrebbe anche dire vabbè, abbiamo riconquistato quello che era nostro, abbiamo liberato gran parte del paese, potremmo anche fermarci, ma ovviamente da grandi eroi quali siamo continuiamo nella nostra discesa di liberazione del continente, e ci dirigeremo da uno dei grandi cattivi, uno dei grandi nemici del continente, ovvero Garnef, quel mago, quello stregone che tanto filo da torcere ci sta dando dall'inizio.
Garnef è proprio quello che ha resuscitato Medeus, e quindi è veramente un personaggio tosto, il pontefice oscuro come viene chiamato, che è il capo del paese di Cadeine, il paese dei maghi. Tra l'altro noi abbiamo dei maghi che sono proprio di Cadeine, che vogliono liberare il proprio territorio. Interessante, perché non ci viene tanto detto sì, ti aiuto perché così libero casa mia, ma l'esercito di liberazione è un esercito molto eterogeneo, che basa i suoi principi un po' sui valori, sul valore della libertà, che è una cosa molto bella, perché non c'è campanilismo, non c'è nulla di tutto ciò, ma proprio sul fatto che il mondo deve essere libero. Arriveremo in questa missione che è la missione 15, quindi siamo più o meno poco sopra la metà del gioco, con Garnef che però è imbattibile, non possiamo sconfiggerlo letteralmente. Scopriremo che ha una magia particolare, una magia di difesa che evita che gli possiamo fare qualsiasi tipo di danno. A questo punto scopriremo, dopo aver finito la missione, perché a un certo punto andrà via e riusciremo comunque a proseguire, che bisogna fare una magia di contrasto, una magia che può essere solo creata da Goto o Gato, dipende dalla versione, che è un mago che è addirittura sopravvissuto alla prima volta che c'è stata la grande guerra tanto tempo prima, quindi un personaggio leggendario insomma che salta fuori e che sostanzialmente ci dà una nuova missione, ovvero quella di recuperare le sfere di luce e di ombra che serviranno a creare questa barriera antimagica per poter sconfiggere infine Garnef.
Durante la ricerca di queste sfere per creare l'incantesimo che ci aiuterà a sconfiggere Garnef, facciamo anche una scoperta molto interessante. Avremo incontrato già in precedenza uno della stirpe dei draghi, questo personaggio abbastanza marginale all'interno della storia, che però è legato ad alcuni personaggi, in particolare Tiki, che è anche lei una della stirpe dei draghi, è un drago. Facendone conoscenza cominciamo a capire che in realtà la nazione dei draghi non è solamente malvagia, ma molti al proprio interno in realtà sono contro il proprio sovrano, e in questo caso qua vediamo proprio il cambio, è come quando le sorti si ribaltano. Prima era questo esercito del drago oscuro che sotto il pugno di ferro conquista tutta la nazione, e quindi tutti vengono soggiogati giogati, quando invece adesso stiamo ricostruendo e liberando man mano le varie popolazioni, scopriamo che addirittura al proprio interno il Re Drago non è così al sicuro, non è così imponente. È un bel cambio di prospettiva e che, una volta recuperate le sfere, ci dà ancora più stimolo, ancora più motivazione per andare all'assalto finale.
Una parentesi giusto su Tiki: è uno dei pochi personaggi che apparirà anche in Fire Emblem Awakening, che è un titolo che apparentemente non c'entra niente con questo, ma che ha dei parallelismi. Li affronteremo quando parleremo di Fire Emblem 13, è questo, quindi molto molto più avanti. L'atto finale di questo gioco: avremo la magia per sconfiggere Garnef, lo sconfiggeremo liberando anche nel contempo nostra sorella Alice. Alice è un personaggio che nella storia del gioco, nella backstory, chiamiamola così, è quella che ci ha permesso di scappare, quella che ci ha teletrasportato sull'isola di Altea e ci ha permesso di salvarci la pelle. Quindi le ritorniamo il favore salvandola, e recuperiamo anche il Falchion, questa spada Falchion o Falchion, dipende veramente, chiamata in mille modi diversi ma si scrive con l'H, una spada leggendaria che servirà a sconfiggere infine il Drago Medeus, sconfitto il quale appunto andremo a terminare il gioco. Un crescendo molto molto interessante, perché vedete come piano piano abbiamo fatto un passetto alla volta sulla mappa, che può essere ben tracciato, e pian piano creiamo questo esercito più grande. Il rischio diventa più alto, perché prima è liberare una città, poi è liberare un regno, poi è liberare un continente, poi è liberare l'intero pianeta dal male, ed è una delle progressioni di storia che poi ritroveremo all'interno praticamente di tutti quanti i giochi, con uno schema simile, ma poi nel dettaglio cambiano tutti quanti. Questo era il primo Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light, un gioco che secondo me merita un 7, cioè una sufficienza e qualcosina di più. Diciamo 7 mutande, adesso vi spiego, perché Marth è un personaggio che è stato sempre rappresentato nel primo episodio come se non avesse i pantaloni, come se non avesse nulla sotto il vestito, e magari ha un paio di mutande, speriamo, almeno quelle. È una cosa abbastanza buffa, perché il suo design in realtà è ispirato a quelle che sono un po' le toghe, il vestiario è quello dell'antica Grecia, per intenderci, e abbastanza particolare, perché poi è stato rifatto nei vari capitoli successivi in altra maniera, e voi ovviamente, e noi tutti ce lo ricordiamo per la sua inclusione in Smash, nella serie di Smash, che è uno dei motivi per cui Fire Emblem è diventato un successo internazionale. È un titolo che si merita un 7, dicevo, perché grazie proprio a Fire Emblem 7 è diventato un successo internazionale, e questo primo titolo diciamo che ha tante idee, che cerca di spingere tantissimo al genere che non esiste ancora, quindi proprio di mettere giù le basi per crearlo e renderlo, però con grosse grosse difficoltà, insomma ci sono tantissime domande, tantissime soluzioni da trovare a quelli che sono i problemi che questo gioco causa. Uno su tutti, ed è forse quello che me lo fa godere di meno, ma me l'ha fatto godere di più giocarlo in live e quindi raccontarlo mentre lo sto giocando, è la lentezza del gioco, perché il gioco è tremendamente lento nel fare tutti quanti i comandi. La maniera in cui io vi consiglio di giocarvelo è magari usare un emulatore, mettere per 2 o per o anche per 3 può andare bene come velocità di gioco, e mettervi a parte la colonna sonora, che comunque è molto orecchiabile, come avete sentito, un classico 8-bit, ed è un altro di quei ritorni che ci sarà. Il tema di Fire Emblem e vari temi di tutta quanta il gioco ritorneranno anche nei capitoli successivi, che è un altro punto per dire Fire Emblem è un franchise con delle basi molto molto solide. E tu, Yuga, che cosa ne pensi?
Io a questo primo Fire Emblem ho deciso di dargli un voto un po' particolare. Voglio dargli 7 traduzioni in italiano su 10, perché, e qua chiedo scusa per la marchetta o per l'autoreferenza, perché è proprio grazie alla live che hai fatto e al lavoro che hai fatto che io ho recuperato questo primo gioco. Era una mia grossa mancanza dell'universo dei videogiochi, e grazie proprio a questo e la traduzione in italiano che mi ha permesso di recuperarlo anche in maniera molto più accessibile, me l'ha fatto apprezzare ancora di più. È uno stile di gioco particolare al quale non sono molto avvezzo, anche se, come ho detto anche nell'episodio dedicato, la serie di Super Robot Wars mi piace molto proprio per la tematica. In questo caso Fire Emblem prende sì questo, anzi inventa questo tipo di giocabilità e di gameplay, e lo unisce a un altro un'altra tematica che a me sta molto a cuore, quella del fantasy e del gioco di ruolo. Ho davvero apprezzato i piccoli accenni, ma molto importanti, nella caratterizzazione dei personaggi con i mezzi a disposizione. Parliamo del 1990 e era in uscita il Super Nintendo, il Super Famicom, quindi era uno degli ultimi giochi prima che si cominciasse a sviluppare poi anche il resto dei titoli per la console di generazione successiva. È stata data grande enfasi a un sogno di uno sviluppatore, di un team di sviluppo, che a suo modo è anche una storia a lieto fine, perché pensando che doveva essere un gioco per gusto, fatto di gusto dai propri creatori, il fatto che Nintendo, come dicevo anche all'inizio, abbia alimentato questo gioco senza sapere il successo che avrebbe avuto e che ha ancora tutt'oggi, ha davvero dell'incredibile. Se pensiamo anche il fatto che abbiano lavorato, come diciamo, a stretto contatto dal punto di vista hardware, proprio per permettere a Fire Emblem di avere più contenuto possibile. Ed è per questo che Fire Emblem è uno dei grandi giochi che escono nel 1990, che è un altro anno molto prolifico. Sono usciti infatti altri giochi epocali come il primo The Secret of Monkey Island o il primo Wing Commander, quindi un anno molto importante, magari non così ricco, ma importante dal punto di vista della tipologia dei giochi. È un gioco capostipite che fa ancora oggi la fortuna di questo tipo di gameplay molto particolare. E concludo elogiando nuovamente il connubio gioco di ruolo e gioco strategico, davvero un'idea molto riuscita. Consiglio vivamente, consiglio vivamente di recuperare i due episodi del cartone animato degli OAV giapponesi, come dicevo, tradotti in italiano, perché danno una grossa mano anche a immedesimarsi nella storia, perché senza un manuale dedicato effettivamente il gioco non ti dà una grossa mano.
Con questo è tutto l'episodio sul primo Fire Emblem. Abbiamo aperto questa saga, quindi veramente adesso potremo continuare con Fire Emblem Gaiden, che è il numero 2, quella che è considerata la pecora nera del franchise, ma che ha tanti aspetti molto molto positivi, ma ne parleremo nella puntata dedicata. Io colgo l'occasione ancora una volta per ricordarvi che esiste la patch in italiano, che esce proprio oggi quando esce questo episodio. La potete trovare nella descrizione, la potete trovare su romhacking.it. I ragazzi bravissimi, insomma, che mi hanno dato lo spazio per poter pubblicare la traduzione che ho fatto io insieme a Polinim, è un progetto che ci ho messo veramente il cuore e spero vi piaccia, insomma, per potervi godere questo primo capitolo. Credo sia un'altra traduzione dell'enciclopedia dei videogiochi. Noi vogliamo fare divulgazione del videogioco e farlo per dare accesso, insomma, in italiano a chi vuole goderselo al meglio, è la cosa migliore, ecco.
E se volete rivedere un dietro le quinte sulla creazione, sul primo test di questa traduzione in italiano da parte di Ace, potete recuperare il video sul canale Twitch, dove ci potete trovare live. Potete rimanere anche aggiornati sul dietro le quinte e sui vari progetti che proponiamo anche lì. Noi, come sempre, ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Pa 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 p